Secondo tutti, lo mettono come presente un uomo. Secondo sono io di loro, saluto da Federico, non colgo la presente, li conosciamo tutti, soprattutto noi di Francesimo, sappiamo che è quanto vale. E sì, che gente che saluta. Lo ringraziamo che ha accettato per i suoi molti impegni che ha usato la scuola più di me. No, è vero, due parrocchie, in Giappone adesso lo so come cappellano. Cioè lui è cappellano, parla sulla lettera di giapponese, insegnante di seminario, insegnante di istituto di scienza religiosa, eccetera, eccetera. E perché qui si asserva e rappresenta Loretta, che è la nostra direttrice, così come la storia.
Solo due parole, perché poi chiaramente passerò velocemente la parola a Federico. E questo è il primo di due incontri che abbiamo voluto nel contesto dell'anno della fede. Quest'anno tutti noi siamo stati chiamati a riflettere sul nostro percorso di fede come individui, come comunità, a riscoprire le motivazioni del nostro credere, a veramente ripensare la nostra vita di fede. Abbiamo avuto un bellissimo percorso professionale con Dore Mauro Fabris. Adesso, questo mercoledì e il mercoledì prossimo, rivedremo un po' il Concilio Vaticano II, un grande avvenimento che è successo 50 anni fa. E 50 anni nella nostra epoca sembrano per me un'era, sembrano per me entrare in un altro mondo. Pensiamo solo allo sviluppo tecnologico, alle cooperazioni, come è cambiata la nostra vita negli ultimi 50 anni. Eppure il Concilio Ecumenico ha un'attualità che è diventata un problema, bisogno di ripensarlo e di ripeterlo. E quindi con Don Federico lo rivedremo questo mercoledì, pensando a una panoramica storica e teologica, il prossimo mercoledì. Riflettendo e incuriosendoci sulle costruzioni conciliari. Quindi passo a Don Federico in parte.
Grazie. Io ho annusato, però forse c'è il microfono ribombe e mi ho preparato, no?
Bene, allora come è già stato presentato, anche grazie per aver parlato. Non bisognerebbe mai tornare sul luogo del delitto, però tornare sul luogo del delitto in scopo si tornerebbe. Allora, 50 anni di concilio, il dibattito è sempre aperto perché diciamo la dialettica tra tradizionalisti e progressisti, categorie che sono cominciate lì 50 anni fa, in realtà forse non sono il modo migliore di descrivere la cosa, perché il Concilio non è stata un'operazione politica, è stata un'operazione ecclesiale, quindi parlare di destra e di sinistra, di conservatori progressisti, non funziona. Non rende bene l'idea, è una significazione forse un po' sciocchina. Un grande storico americano ha scritto un bellissimo libro sul Concilio, cosa è successo nel Vaticano II, si chiama John Malley, in Giuditta, preferisce parlare di maggioranza e di minoranza concilio. Ecco, c'è stata una dialettica di maggioranza e minoranza all'interno del Concilio, ma sembra che queste questioni ritornino. Quindi ancora oggi, 50 anni dopo, ci sono degli spaventati dal Concilio. Forse il Concilio ci ha portati troppo avanti, bisogna tirare la barca, bisogna correggere un po' il tiro. Poi ci sono i delusi del concilio. Il concilio è stato tradito, il concilio ha fatto delle promesse che poi non sono state mantenute, il concilio non è stato portato fino alle sue ultime conseguenze. Con del mezzo ci sono coloro che cercano un pochino di dare una lettura corretta di questo evento grande e complesso, che dopo 50 anni chiede ancora di essere letto, sia come evento, sia nei testi che ha prodotto, sia nelle realtà ecclesiali che da quei testi si sono prodotti. Ecco, quindi per quel motivo io ho pensato di fare due conti molto schematici in qualche modo, proponendo la panoramica storica e teologica di questo tipo di conto e leggendo alcuni testi. E proponendo una cavalcata velocissima sui quattro testi fondamentali del concilio, la prossima volta, che sono le quattro costituzioni, in ordine cronologico: Sacrosanto Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum e Gaudium Spes. Ecco, quindi la prossima volta faremo velocissima panoramica di questi quattro argomenti, leggendo alcuni passaggi fondamentali. Ecco, sia questo incontro sia quello della prossima volta hanno la modesta pretesa di essere dei semplici antipasti. Come quando si va a gustare c'è la fur, si comincia sempre con una fettina di prosciutto che non appesantisce e insomma ti prepara la bocca a mangiare presto. Quindi l'invito è a incuriosirvi e anche poi a muovere da soli. Ecco, per esempio, un modo simpatico di muoversi può essere quello di andare a cercare la voce del Concilio Vaticano II su Wikipedia. Wikipedia sappiamo che è affidabile fino a un certo punto, perché insomma è un'enciclopedia online che non è sempre attendibilissima, però insomma normalmente la voce di Wikipedia non sono quasi mai potuto da buttare via. Quello è un primo ambito di ricerca di base. Poi rileggersi i testi almeno a parte delle quattro costruzioni, leggere quel libro di cui ho parlato prima, cosa è successo nel Vaticano II, il gioco madre, sono tutti modi di accostarsi a questo evento che dopo 50 anni, ripeto, appare ancora come un evento complesso, come un evento da certi aspetti forse un po' superato. 50 anni sono 50 anni per il premio del Concilio Vaticano II, ma superato pure gli aspetti materiali, perché in realtà delle prospettive che il Concilio ha aperto 50 anni fa, e qualcuna di queste prospettive sono assolutamente innovative. Ecco, quindi realmente il Concilio Vaticano II è una pietanza stuzzicante. Bene, panoramica storica e teologica. Allora, io comincio molto brutalmente con alcune date. Tutte le cose che sono nel PowerPoint le trovate con il foglietto. Io vi suggerirei di guardare qui perché è più grande, ma proprio lì per la cosa. Non se volete seguire sul foglio, come questo. Bene, alcune date. 25 gennaio del 59. Giovanni XXIII annuncia i cardinali che riuniti nella basilica di San Carlo fuori da Pura il 25 gennaio, l'ultimo giorno dell'ottava della comunità dei cristiani, quindi il Papa è stato a San Paolo, luogo tradizionale in cui si celebra appunto quella settimana di preghiera comunità dei cristiani, e alla fine della celebrazione ha incontrato i cardinali, che non erano proprio tutti i cardinali dell'epoca, erano prevalentemente quelle residenti a Roma. E lì, così, molto amabilmente, come faceva lui, in questo discorso ha annunciato che avrebbe dovuto fare un sinodo per la Chiesa di Roma, sinodo di cui si è completamente persa la memoria. È stato un sinodo, mi verrebbe da dire inutile, lo ha fatto, se ne è completamente persa la memoria. E assieme a questo sinodo, lui esprime l'intenzione di indire un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Ne aveva parlato poco tempo prima con il suo segretario di Stato, il cardinale Tardini. Tardini aveva espresso un parere positivo su questa cosa, si era dimostrato entusiasta. Papa Giovanni annota nelle sue agende, con un pizzico di ironia, come faceva spesso, l'annuncio è stato accolto da un commosso silenzio. In effetti, i cardinali che erano presenti non sapevano ricevere. Anche perché questa decisione che il Papa ha voluto condividere fin da subito e che porterà avanti in modo assolutamente collegiale, perché lui prima ha affidato l'organizzazione alla Curia Romana, poi ha sempre lasciato parlare il Concilio per quel poco tempo che lo ha potuto seguire, per poi nel 63. E quindi il Papa ha sempre lasciato parlare degli altri, lasciato organizzare gli altri, lasciato su sua direttiva chiaramente, ma lui ha sempre lasciato fare. Però l'idea, l'intuizione del Concilio è stata un'intuizione sua, nata in lui e gestita in maniera molto, direi quasi solitaria. Lui l'idea l'ha avuta lui, l'ha pensata lui. E forse ha cominciato a pensarla da lui, subito, cioè non solo da Papa, ma anche prima. Vediamo che Papa Giovanni ha avuto esperienze come iniziato storico e sempre in luoghi in cui la Chiesa era in dialogo con l'altro da sempre. In Bulgaria, Chiesa Cattolica in dialogo con l'Oriente Ortodosso, in dialogo non sempre facile. Nunzio apostolico a Parigi, la Chiesa in dialogo con la laicità. E quindi realmente il Papa era un uomo abituato al dialogo, abituato all'incontro con l'altro, e quindi questa idea del concilio, cioè come un incontro in cui la Chiesa si incontrasse per proporsi agli altri, è una cosa che gli balenava in testa. E è stata probabilmente una delle prime intuizioni che ha avuto da Papa. 25 gennaio del 59, lui viene diventato Papa, mi pare, in ottobre del 58. Ecco, quindi vedete, tre mesi. Bene, 25 dicembre 1961, firma la bolla di intuizione, che si intitola Humanae Salvatis, la salvezza dell'uomo. Qui oggi sdoccioleremo un po' di latino, perché tutti i documenti del Concilio Vaticano II sono scritti in latino. Parentesi. Sì, il concetto di Vaticano II è che entra abolito in latino. Ma per lui, perché tutti i documenti del Concilio sono scritti in latino, perché la lingua ufficiale della Chiesa era ed è in latino. Oggi lo è solo ufficialmente, perché di fatto oggi la lingua franca della Chiesa è italiana. Però i documenti ufficiali sono scritti. 11 settembre 62, radiomessaggio ad un mese dall'inizio. Ecco, noi lo diciamo molto probabilmente, ma la decisione che il concilio sarebbe iniziato l'11 ottobre del 62 è stata abbastanza rigorosa, perché la preparazione del concilio è stata molto rigorosa. Il Papa ha voluto, o meglio, la Curia avrebbe voluto fare un concilio come sarà sempre fatto. La Curia butta giù i documenti, li propone e il concilio li accetta. domanda, passa con la parola domanda. Quindi il momento di preparazione del concilio è stato molto laborioso, perché il Papa ha voluto interpellare tutti i vescovi del mondo, tutti i superiori religiosi del mondo, tutti i formatori dei seminari del mondo. Quindi ha mandato una terra di lettere con questionari in cui questi, diciamo, uomini di chiesa venivano interpellati su quali secondo loro erano le risultate. Le risposte sono arrivate in un numero copiosissimo. Camion e mozzo pieni di lettere che sono dovute passare sotto il vaglio della commissione preparatoria, eccetera, eccetera. Quindi capite che la preparazione è stata particolarmente lavorosa. Alla fine, grazie al cielo, si è arrivata questa data, 11 ottobre. L'11 settembre, in questa settimana, il Papa si rivolge alla Chiesa per radio, a tutta l'umanità, a tutto il mondo, invitando a pregare il concilio e invitando ulteriormente, in maniera ufficiale, a partecipare al concilio. 11 ottobre 62, molti qui probabilmente lo ricordano, solenne cerimonia di apertura, è la prima sessione pubblica del concilio. Il Papa pronuncia un discorso diventando celebre, forse uno dei punti più alti dei documenti conciliari, anche se è stato fatto il primo giorno di concilio. Il discorso è Gaudium et Mater Ecclesia, gioisce la madre Chiesa. Padre Congaro, un grande teologo del Vaticano II, nel suo diario scrive che la cerimonia di apertura del concilio, che molti di voi ricordano senz'altro dal vivo, non l'avevano vista in televisione, altri la ricordano come me, non l'avevano vista in filmati, eccetera, questa grande processione di vescovi, 2500 padri conciliari, un numero spropositato, mai c'è stata un'assenza così grande nella Chiesa, ma anche nel mondo. Se il Concilio Vaticano II sia la più grande assemblea pubblica di tutti i tempi, 2000 e passa partecipando nelle sessioni plenarie. Ecco, però, una volta entrati in San Pietro, cominciamo una cerimonia di apertura parrocchiale lunga. È stata celebrata la messa, si è cantato il Veni Creator, sono numerose cose. Padre Congaro, uno dei grandi protagonisti del Concilio, il discorso Gaudium et Mater Ecclesia non l'ha ascoltato, ma c'è chi si è stufato. Qual è l'assunto? Quelli che sono rimasti dentro lo hanno ascoltato, ma probabilmente non hanno colto la carica di novità che c'è in quel discorso. Il Papa parlava in latino, è un latino abbastanza semplice, però alcuni sono chiari, tra i quali dicono l'arcivescovo di Udine di allora, chiudo a parentesi, che tutti lo ricordiamo con un grandissimo affetto, però è di sì, cantata di più sottrarre, è vero, Monsignor Zaffonato, come più una gloria, era tornato da Roma dicendo: non preoccupatevi, siamo nel solco della grande tradizione della Chiesa, non cambierà niente. Poi però si poteva buttare la sua grida, perché in realtà non si era fatto, però poi è stato molto attento e molto solerte nel promuovere le riforme conciliari, soprattutto dal punto di vista liturgico. Penso che Zaffonato sia stato uno dei primi vescovi che immediatamente ha cominciato le cose italiane. Quindi le disimparenti, in realtà, Zaffonato era un pieno. Va bene, quindi questo discorso non tutti lo hanno accolto. Soprattutto non tutti hanno colto la grande carica di novità che c'è in questo discorso del Papa, fatto tutto e su molto uno. Ci ha lavorato moltissimo Papa Giovanni su questo discorso, ed è un discorso veramente splendido. La sera, discorso ancora più celebre, il discorso della Luna, giovane di Nazione Cattolica, hanno organizzato una circolata in piazza San Pietro, bellissima. Il Papa aveva promesso che si sarebbe affacciato alla finestra, lo il signor Capovilla, il suo segretario, gli dice: "Sapete, allora è ora, che ora di cosa?" Deve dare la benedizione, ma non che benedizione, ho già parlato, era sullo stato la loro vita, il Papa si era dimenticato che aveva dato questo appuntamento. Capovilla, che insomma era un prete che era il filmo, ha puntato sulla curiosità del Papa, sapeva che Papa Giovanni era un curioso di santità. Almeno guardi in piazza, guardi che uno spettacolo bellissimo, le fiaccole, dove le fiaccole, quali fiaccole, non c'era, allora completamente rimosso. Allora lui, curioso, no? Ancora da guarda, guarda attenta del suo studio, vede una piazza piena di luce, si fa portare alla scuola e improvvisa questo discorso, fa tutto il discorso della luna, della carezza ai bambini, che non è un discorsetto da oratorio, cioè in realtà il Papa lì coglie alcuni aspetti del concilio in cui sono molto importanti, e da questo discorso si capisce che non è vero, alcuni dicono che il Papa non sapeva cosa stava facendo, eccetera, o che non prevedeva che non sarebbe stato concilio. Sì, il Papa lo voleva sbrigare all'inizio, ma lì si era reso conto che il concilio non sarebbe finito prima di Natale, come aveva sperato in primo momento, e dice: "Non va più tempo, dovremo trovarci un conto." E così fu. E questo discorso della luna coglie anche l'aspetto della pastoralità del concilio, di cui parleremo fra un po'. 8 dicembre 62, chiusura del primo periodo. Questo primo periodo ha già dimostrato la vivacità del concilio. La curia romana aveva organizzato tutto, aveva preparato gli schemi e si aspettava che tutti dicessero: "Place, sì, va bene, accettiamo." Sebbene uno dei primi, una delle prime scadenze, insomma, che il concilio doveva fare era quello di eleggere le commissioni. La curia romana, le commissioni organizzatrici che organizzavano il piano prevalentemente formato a livello della curia romana, avevano stilato già degli elenchi, delle liste che i padri conciliari avrebbero dovuto votare, e li stavano distribuendo ai padri. Il cardinale di Lilla, cardinale di Lilla, si è alzato e ha detto: "No, noi prima di votare abbiamo bisogno di conoscerci meglio. Noi vescovi non vogliamo votarci senza conoscerci. Se volete un'obiezione è abbastanza banale, però questa obiezione ha immediatamente dato al concilio un giro nuovo, imprevisto, sorprendente. Il concilio ha dimostrato che sarebbe stato lui, l'assemblea conciliare, a dirigere il giorno e non la comunità romana." Papa Giovanni, che era intelligente e accorto, aveva accolto questa cosa e aveva lasciato fare. Come prima aveva lasciato fare, così adesso lascia fare la concilio. Ma non lascia fare per non impacciarsi, lascia fare perché crede nella vitalità della Chiesa, nella vitalità del concilio, soprattutto nel fatto che il concilio deve dare questo. E nel discorso di chiusura del primo periodo, l'ultimo discorso che Papa Giovanni fa al concilio, perché la sessione successiva sarebbe già stata presieduta da nuovo Papa, lui parla della santa libertà di Dio, la santa libertà del figlio di Dio, che si è espressa anche nel concilio di Cristo, nella sua prima sessione. 3 giugno del 63, muore Papa Giovanni. 21 giugno del 63, viene eletto Papa Cardinale Arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Martini. È uno dei momenti più delicati del concilio, perché il nuovo Papa subì delle pressioni enormi per chiudere il concilio, e avrebbe dovuto farlo. dove li si dire bene, ragazzi, scherzando, fine. Invece, Montini, che è stato uno dei protagonisti della prima sessione, ha deciso di continuare il concilio e questa decisione non era per niente scontata e stabilisce l'inizio del secondo periodo per il 29 settembre 1963. Il 29 settembre del 63 inizia la seconda sessione pubblica. 4 dicembre del 63, terza sessione pubblica, viene approvato il primo documento, la prima grande costituzione conciliare, Sacrosanto Concilio sulla Sacra Liturgia. 14 settembre del 64, apertura del terzo periodo, quarta sessione pubblica. 21 novembre, quinta sessione pubblica, approvazione della seconda grande costituzione dogmatica, Lumen Gentium, sulla Chiesa e dei decreti sulle chiese orientali cattoliche, orientali e ecclesiali e sull'ecumenismo, unitatis redintegratio. 14 settembre 65, terzo periodo, sesta sessione pubblica. 28 ottobre 65, settima sessione pubblica, approvazione dei decreti sul ministero dei vescovi, Christus Dominus, sulla vita religiosa, perfetta caritatis, sulla formazione dei preti, portata totius, e delle dichiarazioni sull'educazione, gravissima educazione, e sulle religioni non cristiane, nostra parte, documento molto importante, breve, importante e molto controverso. È stata una gestazione molto difficile però della nostra parte, che si occupa tra le altre cose del rapporto con l'ebraismo, che all'epoca no, ci sarebbe tanto da dire. 18 novembre del 65, ottava sessione pubblica, approvazione della Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, documento importantissimo del Vaticano II, la Dei Verbum, documento molto innovativo, vi ha partecipato in maniera attiva Monsignor Florini, Friulano, che sarebbe diventato arcivescovo di Cardinale di Firenze. E il decreto sull'apostolato dei laici apostolica anacostale. L'apostolica anacostale, si dice il concilio vaticano aperto ai laici, è vero, ma lo ha fatto più in altri documenti. Questo documento sull'apostolica anacostale, sull'apostolato dei laici, si è bello, ma non è una delle cose di chiamare. Belle cose sulla incarica, si trovano tutta la grande stessa. 7 dicembre del 65, il concilio volge verso la chiusura. In questa penultima sessione pubblica, l'ultima sarebbe stata il giorno dopo, l'8 dicembre, chiusura, vengono approvati questi documenti che sono realmente forse i più controversi del concilio. La dichiarazione sulla libertà religiosa, pubblicata su Vade, un documento che ha una gestazione molto problematica, e il decreto sull'attività missionaria, la gente sul ministero dei presbiteri, le loro ordinis, e infine la grande costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. Un documento forse più tipicamente conciliare, per certi aspetti, un documento forse un po' incompiuto, forse poco riflettuto, aveva bisogno forse di essere elaborato di più, ma c'era la necessità di chiudere il concilio, e in questo Paolo VI è stato molto saggio nell'accelerare i lavori, perché se no la minestra si lungava troppo, però per tutto ciò, con tutte le incompiutezze, con tutte le pecche che volevo, la Gaudium et Spes è rimasto un documento straordinario. 8 dicembre del 65, decima e ultima sessione pubblica. Paolo VI conclude solennemente il concilio con una messa celebrata non nella basilica, ma sul sagrato di San Pietro. E anche questo è un segno. La Chiesa, in qualche modo, è uscita dalla sagrestia. È uscita in piazza. l'omelia conclusiva del Papa, è un testo di altissimo valore. Vi invito a leggerlo. Allora, cominciamo a leggere i passaggi dei testi, di alcuni testi conciliari. Ecco, questo è un passaggio interessante di quel famoso discorso Nostra Aetate e Misericordia, Gaudium Pater Ecclesia, con cui il Papa Giovanni ha inaugurato il Concilio Vaticano II. Leggiamo, poi facciamo qualche domanda. Illuminata dalla luce di questo concilio, la Chiesa, com'è nostra ferma fiducia, si ingrandirà di spirituale ricchezza e, attingendo di forze di nuove energie, guarderà intrepida al futuro. Infatti, con opportuni aggiornamenti, paroline magiche, aggiornamento, e con il saggio ordinamento di mutua collaborazione, la Chiesa farà sì che l'uomo, le famiglie, i popoli voltano realmente l'animo alle cose celesti. Ma cosa notiamo in questo discorso di Papa? Innanzitutto uno stile semplice, colloquiale. Si era ancora abituato allo stile di Pio XI, che era uno stile nobilissimo, ma piuttosto ampolloso, talvolta anche piuttosto complicato da seguire. Papa Giovanni era uno stile molto più piano, molto più semplice. Forse anche per questo il discorso di apertura non ha avuto, diciamo, il risultato che ci si attendeva, perché la gente non era rimasta colpita dall'eloquenza di Papa Giovanni, che era un'eloquenza molto di plebaluto, un po', non era un modo di parlare alto di Papa Giovanni, era un modo di parlare molto colloquiale, vedete, qui sono parole semplici, ma quello che emerge questo discorso, tutto lo stile del discorso di apertura e poi del concilio, è proprio lo stile. Il Papa non condanna, il Papa non critica i tempi, non si lamenta perché tutto va male, ma dice che la Chiesa in questo tempo sta vivendo un momento forte, sta prendendo nuove energie per guardare al futuro. Quindi capite che novità di sfida. Il Papa invita la Chiesa non a guardarsi al pericolo, non a girarsi indietro a guardare al passato, ma il Papa invita la Chiesa a guardare al futuro e invita la Chiesa a avere il coraggio di aggiornarsi. Il Papa ha scritto un discorso in italiano, poi questo discorso è stato tradotto in latino. Opportunis inductis sementationis suona in latino. In italiano però il Papa ha scritto aggiornamenti, opportuni aggiornamenti, parola pericolosissima, perché un teologo ebreo fermato, Nino Mezzetta, aveva scritto sulla tesi di dottorato, intitolata La Chiesa che cambia. Quando questo libro è uscito, la mia solitudine si sono strappati i capelli. Come? La Chiesa non cambia, non può cambiare. La Chiesa non deve cambiare. La Chiesa ha la verità. Come fai a cambiare la verità? Se cambi la verità, fai la bugia, quindi non può cambiare. Cioè, capite un pochino, sto un po' banalizzando, ma tanto per capire quanto questa parola aggiornamento rischiava di suonare veramente complicata per alcune orecchie, per alcune teste. Cosa vuol dire aggiornamento? Poi lo spiegherà bene, ma aggiornamento non vuol dire cambiare la verità. Aggiornamento vuol dire riportare le cose al giorno, cioè all'oggi. Le cose di sempre devono essere portate all'oggi, cioè devono essere capite oggi, devono essere proposte oggi. Il Vangelo nessuno lo tocca, nessuno può toccarlo, ma questo Vangelo parla ieri, ieri l'altro, un secolo fa, parlerà domani, dopodomani, fra mille anni, però questo Vangelo a noi deve parlare oggi. Ecco che cos'è l'aggiornamento. E qual è l'obiettivo di questo aggiornamento? Far sì che l'uomo, le famiglie, i popoli vogliano realmente l'anima alle cose celesti. Ecco, in questa breve frase ho concentrato la famosa indole pastorale del concilio. Il concilio sarà un concilio pastorale. Cosa vuol dire concilio pastorale? Vuol dire che non parliamo più di dottrina, non parliamo più di teologia, parliamo di come si fa il catechismo in parrocchia, parliamo di come si realizza la Sacra Famiglia. Non è quello l'indole pastorale. L'indole pastorale è questa attenzione a proporre il Vangelo in maniera nuova, in modo che le persone, tutte le persone, capiscano, colgano la bellezza del Vangelo e volgano realmente l'anima a cosa celeste. Capite? L'obiettivo del Concilio non è ribadire la verità, l'obiettivo del Concilio è far sì che questa verità venga colta come verità. La gente, cogliendo la come verità, la faccia propria e sia aiutata a guardare in alto. Capite che è un cambio di stile di un po'. Continua il Papa. Queste cose le ho già anticipate, leggiamo come le scrive Papa Giovanni. È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, Papa Giovanni non dice che bisogna cambiare la carta, la dottrina è quella che si vuole. Però questa dottrina sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo. Ecco la Giovanni. Questa dottrina, il Vangelo di una dottrina, deve essere data in modo che risponda alla situazione del nostro tempo. Altra cosa, infatti, è il deposito stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra dottrina, altra cosa è la forma con cui quelle vengono pronunciate. Ma qui ci sarebbe da fare una piccola nota linguistica. Abbiamo detto che il discorso è scritto in italiano e tradotto in latino. Qui, quel monsignorino di Puglia che ha tradotto il discorso del Papa dall'italiano al latino è stato proprio fuori. Perché il Papa in italiano aveva scritto. Altra cosa è il deposito della fede, lo leggiamo qui, altra cosa è il deposito stesso della fede, vale a dire le verità. Le verità. Il Papa ha scritto, altra cosa è la sostanza, il composto della fede, altra cosa è la forma. Qui il traduttore ha scritto, altra cosa è il deposito della fede, cioè le verità. Il Papa non ha scritto la verità, il Papa ha scritto la sostanza. E quando Papa Giovanni parla di sostanza, intendeva quel qualcosa che nutre. Non semplicemente le verità, capite che chi ha tradotto in maniera un po' dottrinalistica, cioè ha detto il deposito della fede è le verità. Invece secondo il Papa il deposito della fede è la sostanza del deposito, cioè il Vangelo in tutta la sua dinamica, in tutta la sua potenza, in tutta la sua capacità di nutrire il cuore della persona. Questo è il deposito. Ecco, questo Vangelo deve essere presentato in una forma nuova, questa sostanza che nessuno tocca, nessuno vede in dubbio, deve essere proposta in una forma nuova, in modo che sia capita e fruita oggi. Vi ho fatto per curiosità queste noticine linguistiche, però sono anche portata il nucleo del discorso, c'è e lo capiamo. Ecco, qui è ribadito in termini più chiari il tema del concilio come concilio pastorale. Ecco, questo è il concilio pastorale. Proporre le verità di sempre, la verità di sempre, in modo nuovo, in modo che sia gustato dalla gente di oggi. Questo vuol dire corrispondere all'esigenza di un magistero il cui carattere è preminentemente pastorale. E qui la seconda parolina magica, aggiornamento pastorale. Qui siamo all'inizio del concilio. Dignità disumana dolce. Uno degli ultimi documenti conciliari, come ho detto prima, un documento molto laborioso nella sua prestazione. Vediamo come questo documento interpreta l'indole pastorale. Questo testo ve lo potete leggere a casa, forse non lo leggiamo in ordine, però leggiamo solo l'inizio. La Chiesa, fedele a conferma gente, segue la via di Cristo che è apostolo, quando gli conosce il principio della libertà religiosa, Cristo che è la vita del mondo. Ecco, in queste poche parole è detto in altro modo quello che Papa Giovanni ha detto nel discorso della tortura. Papa Giovanni diceva: cos'è l'indole pastorale? Proporre le cose in modo che la gente capisca. Dignità disumana, come descrive l'indole pastorale? Proporre le cose in modo che la gente capisca e le ami è il modo in cui Cristo e i suoi apostoli hanno proposto le cose. Quindi capite, il Concilio Vaticano II ha colto un dato, e cioè che questo stile pastorale non è da farsi nella Chiesa perché oggi va di moda, ma lo stile pastorale risponde allo stile di Cristo e di apostoli, che hanno proposto il messaggio del Vangelo, un messaggio di salvezza che doveva toccare il cuore delle persone. Guardate che questi qua sono passaggi di enorme importanza e non sono per niente storici. La Chiesa deve assumere lo stesso stile di Cristo, che è stato uno stile pastorale. Paolo VI ripropone queste tematiche nel discorso di chiusura del terzo tempo, ve lo leggete per conto vostro, se no siamo tutto lì. Gaudium et Spes dice queste cose ulteriormente bene, in maniera ulteriormente stuzzicante. Questo lo leggiamo perché allo scopo di accrescere tale scambio tra la Chiesa e le diverse culture dei popoli, ho messo tra parentesi qua quello che ho detto nel numero precedente per capire cos'è questo scambio, ma capite, Gaudium et Spes dice che la Chiesa deve operare uno scambio, un dialogo con le diverse culture. Chiesa non cambia mai, ma dice il Concilio. La Chiesa deve mettersi in ascolto e in dialogo con le culture dei popoli. Soprattutto ai nostri giorni, in cui i cambiamenti sono così rapidi e tanto vari, da pensare, la Chiesa ha bisogno particolare dell'aiuto di coloro che vivendo nel mondo sono esperti della grande situazione.
Quindi, non contento
che abbia stesso di dire che la Chiesa deve parlare col mondo, fino a ieri l'altro la Chiesa era per definizione contro il mondo, qui il Concilio dice la Chiesa deve parlare col mondo, oppure non solo, ma la Chiesa deve perfino chiedere aiuto a chi è più competente di leggere il mondo. Adesso faccio dei cambi di prospettiva straordinari, è dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto il pastore dei teologi, con l'aiuto dello Spirito Santo, di ascoltare attentamente, di scegliere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo e di saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venire presentata in forma più adatta. Vedete un altro modo di dire lo stile pastorale, questa volta molto centrato sul tema di una chiesa in ascolto, di una chiesa che chiede aiuto dove non sa, e quindi è consapevole di non sapere tutto. Riflettiamoci su questa cosa, perché quando la Chiesa parla di alcune spesso, Chiesa nel mondo contemporaneo, è importante questo. La Chiesa non solo non è più contro il mondo, ma non è neanche parallela al mondo. La prima versione era la Chiesa e il mondo contemporaneo, poi è stato ulteriormente considerato, no. Non più chiesa contro, ma neanche chiesa e mondo, perché chiesa e mondo vuol dire, potrebbe voler anche dire chiesa, io chiesa qui, il mondo lì. No, chiesa nel mondo. Ecco, ma questo atteggiamento proposto alla chiesa, cioè una chiesa che ascolta, una chiesa che chiede aiuto, di una chiesa che più sapeva che non aveva delle tasse, realmente è un messaggio per la chiesa di tutti. In questo senso, anche 50 anni fa, il Concilio chiede alla Chiesa di essere contemporanea di tutti i tempi. E guardandoci in giro, ho l'impressione che anche oggi avremmo bisogno, prima di tutto noi pastori, ma la Chiesa in generale, di rendersi conto che non sa tutto. E che ha bisogno di aiuto. E deve mettersi in ascolto. E non solo a predicare quello che gli altri devono fare, anche nella cammina elettorale. Ma mi pare che con voi sono tutto tranquillo. Mi sembra. E qui ci leggiamo sulla domanda, nella Gabbia Stella Giove, che la Chiesa non solo ascolta, non solo imparare, non solo è nel mondo, non solo chiede aiuto, ma addirittura la Chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire dalla stessa opposizione di quanti la avversa con la persona. Questa è l'ultima slide. L'ultima diapositiva, mi pare che siamo a buon tempo. Questa qua però la leggiamo. È il passaggio più noto, più famoso del discorso di apertura di Giovanni, in cui emerge tutto il Papa. Tutto Papa Giovanni è in questo passaggio del suo discorso di apertura. E lo voglio mettere anche come ciliegina sulla torta dell'incontro di oggi, per indicare realmente quale stile nuovo proposto da Dio secondo la Chiesa. Si sta poco a cambiare le leggi, ma cambiare lo stile, cioè il modo di corso, il modo di comportarsi, la mentalità della gente, è molto più laborioso. Quindi oggi non dobbiamo essere pessimisti e dire ah, in 50 anni abbiamo fatto niente, no, in 50 anni abbiamo fatto tanto. Però in ordine al cambiamento di stile, chiaramente il percorso ancora da fare. Ma sentite come il Papa lo propone in maniera bella, ariosa, aperta e anche con un pizzico di sale ironia. Nell'esercizio quotidiano del nostro missione pastorale, Papa Giovanni farà ancora più la chiesa stessa. Nostro, cioè solo il Papa. Nel nostro missione pastorale ci ferisce di una parola di Dio suggestioni di persone pur ardenti in fede, Nei tempi moderni, continua il Papa, queste persone non vedono che prevaricazione e rovina. Vanno dicendo che la nostra età, in confronto con quelle passate, è andata peggiorando. E si comportano come se nulla abbiano imparato dalla storia, che pure è maestra di vita. Papa Roncalli, da buon storico, diceva, lui aveva formazione storica, però il dottorato in storia della chimica, e l'ultima storia è maestra di vita, ma si fa, sembra non aver imparato niente dalla storia. È come se al tempo dei concili e di mezzo precedenti tutto procedesse con pienezza di trionfo dell'idea e della vita cristiana. Era giusto per la Chiesa. Allora, dice il Papa, sembra di dover distinguere la contesta del profeta Gesù, che annunziano eventi sempre infausti, quasi che incontrassero la fine. Nel tempo presente, nel presente momento storico, invece, la provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine dei rapporti umani, che per opera dell'uomo, o per lo più al di là della loro stessa aspettativa, si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi. E tutto, anche l'umana avversità, dispone per il maggior bene della Chiesa. Ecco, credo che questo passaggio sia veramente magistrale. Il Papa, con eleganza, con pacatezza, con un pizzico di ironia, dice che in fondo essere profeti di sventura, laudatore stemporisanti, come dice Platino, coloro che lodano il passato e delineano il presente, non porta da nessuna parte. Beh, intanto per due motivi, perché il tempo che ci è dato è il presente, passato, quello è finito, noi siamo qui. E il Dio della storia lo dobbiamo cercare qui, non nella storia che c'è già stata, ma nella storia che c'è. Ma soprattutto il Papa invita a guardare con una certa positività questa terra, perché lo Spirito guida sempre la Chiesa e Dio guida sempre le vicende umane con discrezione, con libertà, ma in modo molto preciso, e le guida con l'aiuto dell'uomo, che sì, ma talvolta anche al di là dell'aiuto dell'uomo, al di là della loro consapevolezza, verso il maggior bene della Chiesa. Ecco, quindi, anche se noi diciamo che va tutto male, in fondo il progetto di Dio è sempre per te. Forse, sottintende il Papa, il male che vediamo non è per via del male stesso, ma per via della nostra miopia, della nostra poca capacità di vedere il bene anche nell'avversità. Ecco, questo è lo stile del Papa propone alla Chiesa, questo è lo stile che il Papa propone ai cristiani. Allora, credo che questo passaggio ci dica che realmente, qui mi riaggancio da poco qui al partito, il Concilio Vaticano II, per certe cose magari sarà anche superato, ma su queste indicazioni, su queste prospettive distinte che offre alla Chiesa e ai singoli cristiani, preti o laici che siano, ecco, credo che queste indicazioni siano ancora assolutamente degne di novità nuove e aperte a prospettive veramente interessanti. Grazie.
E bom.
qualcuno mi ha promesso ieri sera che mi avrebbe parlato. No, ti togli fuori la cappa, c'è che
se no... Sì, sì, ancora un po'.
Comunque io pensi che i simboli, tu sei che non hai da uno, sono un po' di angolano, ma nel senso che un simbolo che sta facendo non l'hai fatto, e non mi ricordavo, non è un po' spiegare, vedo qui, in corso. E allora, questo mese lo sono visto, quindi imparare, per esempio, no?
Sì,
comunque la gente che ho voglia di portare, mi dite, bisogna fare da uso un po' di grande mano, imparate questi sogni, sono chiari, se vi posso spiegare, sono noti, e non purtroppo bisogna correre che in questa sera. Non sai, forse il mio momento di essere io dovuto essere no? Io non voglio entrare,
però
ti ringrazio per quelle conferenze che non sa, però ho detto veramente, sai, sono chiamati.
No, potrebbe essere molto. Allora, no, pensando a quello che dicevi tu, mi viene in mente proprio la figura di Papa Giovanni, che era un vecchio. Lì, in quell'epoca, Papa Giovanni aveva un'ottantina d'anni, ecco, all'epoca, a 80-85 anni, si era spaventato. Oggi, a 80 anni, 85 anni, si la macchina, si sente italiana. All'epoca, un 85enne era un Gerusalemme, ecco, un origine. 60-65 anni, 50 anni fa, la media. Ecco, quindi il Papa realmente era un vecchio, però forse aveva colto, cioè aveva quel tipo di idea che dice, cioè, io dovendo avere una parola male, nel senso che il Papa, nell'indire il concilio, era realmente attinto non al vecchio, ma all'antico, cioè aveva recuperato nella dimensione dei primi concili della storia della Chiesa. Quindi è quel primo atteggiamento di Chiesa, di una Chiesa abituata a convivere con molte realtà, a dialogare con tante situazioni. Ecco, la prima Chiesa, la Chiesa del Concilio di Nicea, per esempio, era una Chiesa viva ancora, perché non c'era stato scisma tra Oriente e Occidente, ma era una chiesa in cui il cristianesimo orientale, il cristianesimo occidentale, le varie eresie, eccetera, eccetera, si combatteva, ma aveva trovato però un modo di dialogo, proprio di costruire chiese insieme. Avevano formulato una proposta di fede, di credo nel cielo, e poi elaborata in Costantinopoli, dicendo che è metropolitano, che credo, diciamo, la domenica. Cioè loro elaborato veramente una gestualità comune per esprimere la fede. Ecco, questo forse è il Papa. E il Papa aveva anche in mente un vocabolario, un modo di proporre la fede cristiana, non legato tanto al codice divino canonico, che nella Chiesa è una cosa nuova, perché la mentalità giuridica della Chiesa è una mentalità tipicamente legata principalmente alla Chiesa occidentale e che è subentrata in un secondo tempo, ma in un primo tempo il linguaggio non era proprio il codice, era quello il Papa della Chiesa, di cui Papa Giovanni era un accanimento. E in questo senso il Papa ha dato una linea di concilio che nel parlare della Chiesa non ha usato il vocabolario tecnico e giuridico, ma ha usato il linguaggio dei padri, molto più simbolico, molto più poetico, molto più immaginario. Quindi realmente il Papa si è tornato indietro. ma è tornato indietro a ripescare delle cose che non erano vecchie, erano antiche. L'Islam Islam si tocca tanto, le robe antiche che ci sono posto in pregio. No? Le chiedrei vecchie, è caruso, ma se gli antica, invece, un pezzo da museo. Ecco, il Papa è andato a cercare questa antica, che al tempo del Concilio sembrava nuovissima, semplicemente perché era stata antica. Ecco, quindi, sì, c'è molto da dire con questo che dice, anche perché poi dal punto di vista esteriore, che se lo ricorda la proposizione del Papa Giovanni, non era assolutamente un innovatore. Paolo VI ha rinnovato anche la gestualità liturgica, anche i parlamenti liturgici. Papa Giovanni proprio non aveva messo. Papa Giovanni avrebbe continuato a dire la messa sulla pianeta con la pizza di Maletti perché gli piaceva proprio. Apparteneva ancora alla cultura della. Però realmente lui ha saputo andare indietro per andare avanti. Altre cose?
No, vuoi fare solo un'osservazione. Il fatto che dopo i concili, qualsiasi di un cristiano che può essere ben specificato, qualsiasi di un della pubblicazione del corso di Calumna nell'83, che è un cristiano, ma che ricomprende al suo interno come nobis, e quindi tornanze con me a un stile non antico, ma a un stile codiciato e non particolare. E poi dopo alle insultanze miufiche di Cristo, che non sai capace di conservare per se stile attraverso proprio lui, attraverso la concilia. Se non l'azio è la lingua di un bianco, o meno un po' distratto le stesse danze anche in esibili di una giornata in volta in Pius.
Sì, stavo per chiedere, si può sentire una tematica un po' interessante. In realtà il corso 83 rielabora il corso 17 cercando di riproporre soprattutto negli ambiti della Chiesa, per esempio il linguaggio della congelazione, che è legato a quel linguaggio che dicevamo prima, il linguaggio formatristico, però realmente io ho l'impressione che tutto sommato tutti noi comunque abbiamo bisogno di scrivere. Ma c'è che non si sta più contenti che le cambiamo di confessarsi. E di fatto non è più confessarsi. Però invece se c'è il padismo,
Ma vediamo le facce,
se sapete qualche cambio di chiamarsi,
no, sarà tutta la pigliata di quello che c'è.
Quindi in fondo, quello stile di una volta, prima che una volta, secondo la quale sì, ci andava stretto, ma tutto sommato si andava bene. Perché era chiaro, era sì, un po' schematico, ma chiaro. Allora, il linguaggio nuovo è meno chiaro, ma certamente non è un linguaggio schematico. E come tutti i linguaggi non schematici, tocca altri punti della sensibilità, certamente poi ultimamente dire che la Chiesa è il corpo di Cristo, dire che la Chiesa è il popolo non deve capire, non vuol dire che la Chiesa deve essere anarchica, non deve avere leggi, non deve avere regole, non deve avere indirizzi, insomma, però certamente questo tentativo di riscatolare è sempre, qualcuno l'ha visto anche nella propria comunicazione. Ma la stessa gestazione dei capitifici non c'è. Eppure, ecco, forse dal punto di vista proprio della catechesi originale, è stata magari migliore di quella manuale. Però, per esempio, c'era stata una questione riguardante il catechismo degli adulti, ecco, la prima versione, non di solo pane, perché l'attuale catechismo degli adulti è signore da tutto. La quale è la verità di Faradino. C'è stata una versione precedente, che però se non mi sono fatto, sono la chiudere, e quella è stata edita nel Settecento, ma poi si è preferito la verità di Faradino, che pure bellissimo testo, ma certamente è più chiaro, più catechistico, mentre il catechismo modello precedente era più mistagogico, non so, ha fatto un po' paura. Come aveva fatto paura il verso primo concilio, il famoso primo concilio, in realtà è stato un messiano di questo linguaggio nuovo. Ma c'è che alla fin fine, sì, lui, Alfebelade, ha preso in seminario la signora di Eucaristia, ma non diceva mai quella parola, presenza reale, la diceva contro il mondo. Noi abbiamo bisogno di dire presenza reale, perché se no, allora, questa presenza in generale bisogna dire reale. E quindi sì, queste cose qui ci mettono sempre un po' di disagio, perché, ripeto, faccio un esempio molto banale, ma la parola presenza reale in un capitolo deve venire fuori, deve esserci. Se no rischiamo di andare nel simbolismo, rischiamo di andare così nel fumoso, poco verità che non è. Ecco, quindi sì, forse è un'altra cosa di sì, però tutto sommato, da qui, devo dirlo, il teologo Ratzinger, e poi anche il Papa, nei suoi documenti conciliari, ha saputo, nei suoi documenti magisteriali, ha saputo contemplare bene, cioè ha saputo proporre un linguaggio chiaro, però va un linguaggio realistico. E qui viene fuori la formazione di Giorgio Ratzinger, una formazione tipicamente patrista. Giorgio Ratzinger ha fatto la tesi dottorato sullo studio, la tesi di abilitazione sullo quindi, però, da buon tedesco, è anche un sistematico, diciamo, anche nei suoi interventi magisteriali, come io, l'Enciclica, abbiamo colto questa capacità di saper dire le cose con chiarezza, ma non in maniera pedante, non in maniera alta, ma sempre un afflato del linguaggio dei padri. Secondo me, grazie a questa proposta, una buona sintesi tra l'esigenza simbolica, l'esigenza affettiva, diciamo, e l'esigenza di una chiarezza di proposta messaggio. Chiaramente, sì, la capacità dei teologi, anche dei pastori, di sapersi trattare d'accordo, di saper creare equilibrio, sì, ci vuole sapienza, ci vuole stile, ci vuole cultura. Qualcos'altro?
A proposito di Ratzinger, sto a commentare adesso per il mese di maggio la posta fine dei documenti di edizione dell'anno della fede. Tra le altre cose mi ha sorpreso una frase, un pochino, qui è cercato un pochino tutto adesso. Dice, l'abbiamo detto io per rigorire un forzato, ma la fede deve essere celebrata, confessata, assolutamente giustamente. E per rinnovare una corretta interpretazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. In secondo luogo è stata corretta l'interpretazione finora. Sappiamo che alcune cose sulla messa in latino, sul missale, fanno forse qualche passetto indietro.
Sì, allora. Papa Giovanni, 3 mesi dopo la sua lezione, ha detto che c'è un secondo.
Josef Ratzinger, tre mesi dopo la sua audizione, ha parlato di questo discorso. Un po' più di tre mesi. Papa Benedetto è stato eletto nell'aprile del 2005. Nel discorso a cui era un anno del Natale del 2005, ha parlato di interpretazione del Vangelo. E ha detto: bisogna proporre un concilio di una corretta ermeneutica, cioè un modo di interpretare corretto. E qual è il modo di interpretare corretto? Non è l'ermeneutica della discontinuità, ma l'ermeneutica della continuità, discontinuità. Invece si parla di altro. Papa ha detto l'ermeneutica della riforma della continuità. Allora, qual è l'ermeneutica della discontinuità? Quando la gente ha letto e ascoltato il discorso, diceva: ah, il Papa si riferisce a quelli di sinistra, alla scuola del Perigo, che vedono nel concilio una rottura con il passato. E dicono che bisogna rompere con il passato. Ratzinger dice: no, non bisogna rompere con il passato. Bisogna fare una riforma della continuità, sapendo che il soggetto chiesa si riforma sempre quello. La riforma vuol dire ritornare ad una forma sempre più conforme alla Gesù Cristo. Poi però, un grande teologo, si chiama Gino Gutierrez, leggendo questo discorso, ha detto: ma secondo me però la critica del Papa non è contro quelli di sinistra, ma contro quelli di destra, che vedono nel concilio Vaticano II realmente una discontinuità con il passato. Cioè, dicono i lefebriani che il concilio ha rotto la tradizione della Chiesa. Allora, il Papa si è tenuto in parola, nel senso che forse non ha sgridato Sparta perché si è stato bene. In realtà il Papa dice: attenzione alla fuga a sinistra, attenzione alla fuga a destra. Il Concilio Vaticano II va interpretato alla luce del suo spirito, ma alla luce anche dei suoi testi, del centro di della conferenza, e proponendo e portando avanti la riforma che il Concilio propone, anche con i tempi lenti che questa riforma indica. In realtà, però, dopo questo discorso, probabilmente, Ratzinger fatto questi miei testi che sembrano cardinali ancora, che erano stati distrutti da tutti i liturgisti di tutto il mondo, ma chissà, forse lui aveva sempre nel cuore il cardinale della diaspora che in qualche modo voleva recuperare. E realmente nessun Papa nei confronti di nessuno ha mai fatto dei gesti così estremi in favore di qualcuno e non è mai stato così brutalmente sfamato. Lì qualcuno a suo tempo diceva: mamma mia, ma guarda quanto ha fatto nel febbraio che avesse fatto diventare la teologia della liberazione. Ecco, realmente io penso che io c'era questo taglio di Ratzinger verso questa porzione di chiesa scismatica che lui in qualche modo voleva recuperare all'unità con la chiesa di Roma. Però credo che gli sia andata storta sotto tutti i punti di vista. Cioè lì è stata un'operazione che è nata male, è continuata male e adesso vediamo. Adesso vediamo, certo, come dicevi tu, dal punto di vista liturgico, sì, lì secondo me c'era una certa condizione personale per quel tipo. Sì, certo, cioè lì certamente il gusto liturgico di Ratzinger era più il gusto, ecco, sì. quindi questo senz'altro. Però lì forse c'era anche questa intenzione un po' ecclesiale. Certamente io, così adesso che vedo da ora in moto, credo che per Francesco, per il momento, non mi pare che il problema delle foglie abbia ancora lì, perché questo Papa è venuto da Buenos Aires, quindi da fuori, dal nostro piccolo mondo antico, è abituato a fare affari più generali della dittatura argentina, sicuramente sì, ha una tempra diversa, anzi, che evidentemente ha probabilmente anche una visione di problemi. Non so se avete notato, tre mesi fa parte, di Bertone e di Magnasco non si sente più parlare. Che figli di allarme sul giornale, prima uno e l'altro, come di uno e l'altro. Adesso ogni tanto risulta Magnasco, così come faccio che sono ogni tanto, però capite, ma questo non lo sto dicendo come da tutti, ma realmente, cioè questo Papa sta dando un taglio internazionale, sta aprendo a dei confini che sono più ampi, non gli italiani, pensiamo che la Chiesa sia qua in Italia. La Chiesa qui in Italia, qui in Europa ormai è chiusa, in Campania, in America Latina, l'America Latina è la frontiera, certo, là ci sono tutti i cattolici, tre quarti dei cattolici del mondo, senza parlare della Cina. Lì, io devo passarci con 2 miliardi, però sono 2 miliardi di loro, quanti cristiani ci saranno in Russia? No, pensi, no, no, tra desiderati, il posto più lontano, più per la sala è Roma. Come dire, la bilancia, come dire, i centri del raggio, il cristianesimo, sono più a Roma, sono a Buenos Aires, a Montenegro, a Mosca, a Pechino, là sono contento. E già nella scelta di questo cosiddetto senato accademico che il Papa ha convocato, non c'è un cardinale italiano, ma non è un italiano, per te non si può solo ricordare, non fu. Ha scelto un italiano, non un vescovo diocesano italiano, non un membro della curia, ma un diplomatico che è sì italiano, ma ha uno sguardo internazionale come il resto. Americani del nord e del sud, asiatici. Non come mi sento con certo nome, ma non solamente italiano. Quindi realmente sarà interessante vedere come come Francesco, che però poi dovrà fare, combinerà o affrontare il tema del fegato. Tutto sommato, dato che lo fermiamo è un dato nostro, europeo. C'è un po' di conservatorismo cattolico in Nord America, ma di alto tipo, mi pare, sì, di altra forza, non lo so.
Altri? Sì.
Ho sentito da Monsignor Donis Cattolino, che dice che Giovanni 23, quando è dire, siccome sapeva che i due padri precedenti, anche loro hanno tentato di fare 40 anni scappati dalla famiglia, cosa fa? Chiama il cardinale, gli ho detto in confessione, questo fa pure. L'altro fatto, quando ho mandato dei questionari, insomma tra tutti non ne trovo uno, alla fine ha trovato uno e manda a chiamare questo cardinale, che era un austriaco. Dice, avrà finalmente qualcuno che mi ha capito cosa voglio fare, questo concilio. No? Perché l'idea è quella di fare un concilio, noi vogliamo la verità, qui ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Invece lui non aveva questa idea. con questo radicale comincio a fare complimenti, non tranquillamente. Questa è una santità, guarda che non era un è un mio giovane teologo che si chiama Giorgio Terrasco.
Sì.
Poi voglio dire, c'è un problema per la gente che è proprio di questa chiave, i capisti, che cosa è rimasto di questa voce? Se sì, ce l'ha messo in italiano, se ce l'ha detto, forse
insomma,
qualcuno che si mette in moto e si arriva un po'.
Cioè, sì, ecco, questa è una cosa interessante, cioè sicuramente, e in questo senso bisogna fare un po' di più, i testi del concilio, cioè si parla del concilio, ma i testi sono un po' letti dai cristiani. Quindi magari un impegno in più a leggere il testo del concilio non sarebbe male fatto. Però cos'è rinascita? Insomma, il fatto che, per esempio, si ascolti la parola di Dio nella propria lingua, è un fatto che veramente cambia le prospettive, cambia il cattedrale in maniera radicale. Forse noi vediamo questo dato tante cose. Oggi, per esempio, coloro che hanno velleità di tornare al passato, di tornare al latino, sono tutta gente che la veste latina non l'ha mai ascoltata, non l'ha mai vissuta. Ma le persone di una certa età, io ricordo mio nonno era del Cinque, mia nonna diceva, no, è meglio adesso. Quindi vorrei sapere io, per coloro che hanno vissuto, che sono cresciuti con la messa di una volta, se tornerebbero a quella messa, e se tornerebbero alle prediche di come si praticava quella volta. Quindi questo secondo me è il significato di libertà. La gente che vuole tornare lì hanno tutti 20, 30, 35, 40, 40 anni. Quindi la messa in latino non l'hanno mai vissuta. L'ultima generazione di prete che ha detto messa in latino non l'ha mai. Perché tutto ha scritto per smessa. Ecco, quindi gli ultimi preti che hanno celebrato la messa, ho scritto che io sono prete della generazione di prete, ma da lì poi ho detto che si chiama. E ripeto, quelli che vorrebbero tornare a una volta dei miei 30 anni, e la prima non ha mai visto quella. Ho paura di sì. Oppure per quello che ci ha detto prima, cioè l'illusione di avere una verità bella, chiara, scatola, che qui abbiamo
una forma che discorso che sembra dare
sicurezza, sì,
sicurezza, sì. Sì. La parola che italiana questa sera non viene veramente qua, quindi si scappa.
Sì, e facciamo l'esperienza molto semplice, no? Che il lancio sta latino, ma il lancio sul italiano, non si può mai a dire, ma c'è un po' di scopo. Se avete in la tua parola, se faccio in meno adesso, anche in la tua parola, il latino è un bel
testimonianza che uno dà, spesso non sono testimonianze ideali, ma sono anche testimonianze contrapposte anche molto complesse. Quindi uno non va a cercare la sicurezza della situazione, della cura, come un fatto, questo è sicuro di non ci si sposta. Però c'è di altri che si accettano. Mi era un po' perso questa frase che dice questi problemi di lettura che la nostra tendenza tosta, ma non solo da parte della Chiesa, ma in volto con tutte le cose che si succedono. Se siamo passati a un periodo dove era tutto certo, tutto preciso, tutto adesso si trova in periodo si vede una piena incertezza, no? Vediamo la reazione che è la nostra domanda. Dico, questo messaggio, soprattutto se un messaggio ci ha dato una speranza. Anche se poi c'è la fatica di cercare, c'è l'arte delle forme, tanta per la sbagliata la sostanza che c'è.
Sono disseci, io sto a scatto domani, ma non penso che sia io per fare un gruppo di disseci. Una paura, cioè, sono un po' d'accordo con Angelo, veramente, che il principio, cosa resta, eccetera. Le figure del premio cambiate, di fronte a me. Quindi pensi che sono le donne, se ci lasciano, quanti gli altri, sono stati. Da quattro volte. Invece io ho paura che succeda con il concilio, che è un po' colpa nostra. Io confesso che il catechismo non ha raramente nel concilio di convivere il catechismo. Ogni tanto sì, anni fa abbastanza, ma forse adesso non vogliamo mai che c'è qualche cosa, altre tecniche, altre cose attuali, non abbiamo ancora il concilio. Invece abbiamo tanto di fare il catechismo sul concilio, con le parole di Dio, con le parole di Dio. Ho paura che succeda la stessa cosa col pacco attuale, cioè di accettare il mondo di amore. Finito la violazione, poi fare quando abbiamo cominciato a cambiare qualcosa solo quello che si dice il pacco attuale, diciamo, non cambiamo niente, solo la vediamo, cioè chiudi, un po' con Gio, la stessa cosa, bravo, bello, però è là, noi siamo.
È a rischio, è a rischio.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri peccati. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie. Grazie.